Per ben chiarire un atteggiamento da seguire o un modello da prendere in considerazione, facciamo spesso riferimento ad un personaggio famoso che ha particolari caratteristiche che noi prendiamo in... in base anche agli interlocutori, la platea che abbiamo davanti, prendiamo a riferimento qualcuno che è conosciuto anche per particolari caratteristiche. Quindi prendiamo esempio da loro e diciamo espressione del tipo: è presente quel tale? Oppure ti ricordi come ha fatto quell'altro? Quindi abbiamo a che fare con esempi positivi da prendere in considerazione, ma anche esempi negativi che vorremmo evitare, che comunque sono dei modelli di confronto. Così stamattina ho dimenticato il, quindi Denise, se per favore. Vogliamo aprire la nostra Bibbia in Ebrei, capitolo 11, e tratteremo i versi da 30 a 40. Cosa che poi un giorno avremo anche un monitor davanti. Così dice: per fede caddero le mura di Gerico dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Per fede Raabba la prostituta non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Che dirò di più, poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro mariti morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. E così intitolato questo messaggio: prendi loro ad esempio. E vedremo 3 punti che sono esempi di fede, esempi di sacrificio e esempi per il futuro. Siamo ancora su questa lettera, ormai ci stiamo approssimando alla fine, ma stiamo scoprendo sempre di più quanto sia vicino a noi. Sembra che riguardi soprattutto il popolo di Israele, che ha conosciuto Gesù come personale Signore e Salvatore e che ha bisogno di sapere come deve relazionarsi con il nuovo patto, una realtà nuova per loro. Abbiamo già visto le volte precedenti. Ed è così, di fatto questo è proprio l'indirizzo, no, di questa lettera, è proprio questi giudei messianici, ma riguarda anche noi. Troviamo infatti in questa lettera, alla fine, degli insegnamenti che coinvolgono tutti i figli di Dio, perché poi alla fine le problematiche sono comuni a tutti, non è che ci sono tutte queste grandi differenze poi, l'animo umano è lo stesso. Stamattina vogliamo concludere questo capitolo che ha un carattere storico, se vogliamo, perché fa dei riferimenti al passato, all'Antico Testamento. Abbiamo già visto le volte scorse altri personaggi che sono stati trattati come degli esempi per le loro gesta, ma soprattutto per come il Signore si è intervenuto nella loro vita. Così prendiamo il primo punto, esempi di fede. Rileggiamo questi versi: per fede caddero le mura di Gerico dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Per fede Raabba la prostituta non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Che dirò di più, perché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Partiamo da Giosuè, questo libro in cui troviamo Gerico. Siamo nei pressi del Giordano, finalmente Israele si stava accingendo a raggiungere la terra promessa. Promessa da chi? Da Dio a Mosè e attraverso di lui al popolo di Israele. Sappiamo che di tutto il popolo che uscì dall'Egitto in età adulta soltanto due arrivarono alla terra promessa. C'era da conquistare una città. Israele non aveva un esercito per far fronte a una città fortificata, così adottarono un'arma ben più efficace, la preghiera. Se ricordate la storia, Dio ordinò di fare dei giri intorno alle mura della città per 7 giorni e il 7° giorno dovettero dare un forte grido. E così cosa succede? Le mura caddero. Che era successo? Magia? Terremoto? No, niente di tutto questo. Era la potenza di Dio, la presenza di Dio che stava portando un disegno con il concorso del popolo di Israele che aveva creduto. Per fede aveva fatto questo, non per altro. Sapeva quello che stava facendo perché Dio l'aveva comandato, perché credevano in quello che stavano facendo, almeno in questo frangente, perché sappiamo che il popolo di Israele non è sempre stato così. Ha avuto le sue belle cadute durante gli anni del deserto, ma stavolta aveva imparato, a quanto pare, perché crede in quello che Dio aveva detto. Poi abbiamo Rahab, questa donna che ospitò 2 spie mandate da Giosuè, quindi passiamo un po' qualche tempo prima, sempre in Gerico. Questa donna aveva riconosciuto in Israele un popolo benedetto da Dio, qualcosa di speciale, a cui lei non era abituata perché veniva di origine pagana. Scelse quindi di tradire il suo popolo per credere a un Dio come quello, il Dio di Israele. E la cosa sorprendente fu che questa donna, per mantenere la copertura di queste spie che aveva nascosto, decise di mentire. Leggiamo il passo che si trova in Giosuè 2, da 3 a 7. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rahab: fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quei 2 uomini, li nascose e disse: è vero, quegli uomini sono venuti a casa mia, ma io non sapevo di dove fossero. E quando si stava per chiudere la porta della città all'imbrunire, quegli uomini sono usciti, dove siano andati non so. Rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li ha fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva ammucchiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano, e dopo che loro di seguito li furono usciti, la porta della città fu chiusa. E qui viene in ballo qualcosa che ci fa un po' storcere il naso. Il fine non giustifica i mezzi per i figli di Dio. Anche se il fine è nobile, non giustifica la menzogna. Quindi la cosa straordinaria non fu che Dio usò una peccatrice per i suoi piani, ma che benedisse in qualche modo questa donna che aveva mentito, anche se era stata una sua scelta, anche se in quelle circostanze, in quel frangente, non c'avevo molto tempo per pensare, non se l'aspettava. Possiamo dare 1000 motivazioni, ma sicuramente Dio non aveva detto di fare così. Perché allora? Non sappiamo perché Dio permise questa bavatura, questa negligenza di questa donna. Dio condanna il peccato, non fa sconti, questo lo sappiamo. Ma vediamo che anche di Rahab alla fine si ricorda della sua fede, come stiamo leggendo questa mattina, e delle sue opere frutto della sua fede, che leggiamo in Giacomo 2, versetto 25. E così Rahab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Fu un importante tassello nel piano di Dio. Ha messo tutto insieme, perché aveva un compito, aveva un fine Dio da perseguire. Come il resto, se ricordiamo un altro esempio, Giacobbe, anche lui, no? Ha ingannato il padre, vi ricordate? Ora, alcuni commentatori hanno provato un po' a spiegare perché è successo questo, perché questa intenzione, perché la fede di questa donna, dicevano quest'opera di fede ha coperto in qualche modo la bugia. Io personalmente non sono di questo parere, io personalmente non ho una spiegazione. Quello che so è che Dio agisce anche in questo modo, senza rendere conto a nessuno di quello che fa. Lui è sovrano, fa quello che gli pare. Lo fa e basta. Non sempre ci viene spiegato il motivo perché fa così. E tantomeno non possiamo comprenderlo sempre noi. Non abbiamo sempre queste facoltà di poter comprendere tutto da parte di Dio. Ma è andata così. L'autore poi continua e comincia a prendersi dalla foga, no? Sembra, io voglio dirvi tutto, ma non ho tempo. Infatti la sua mente vengono dei personaggi famosi, delle gesta di questi personaggi che riguardano la fede, gesta straordinarie, che lui decide di non riportare per mancanza di tempo. Mi ci vorrebbe tempo, infatti anche noi stamattina non abbiamo tantissimo, perché ci sarebbe poi di riprendere ogni brano che riguarda questi personaggi. Si limita a dire un po' la tipologia delle geste che li ha caratterizzati. Riconosciamo nomi più o meno famosi di re, condottieri, giudici, soprattutto profeti. È interessante constatare come si evidenzia soprattutto i profeti e non re, condottieri, quanti altri. Perché è importante avere fede in quello che si promulga. Come fai a essere convincente se quello che dici non ci credi? Come fai a essere persuasivo? E alcuni profeti hanno dovuto esserlo nei confronti di re, del popolo stesso di Israele. Vediamo in dettaglio alcune gesta collegandole agli esempi riportati laddove è possibile. È scritto: conquistarono regni. A chi possiamo pensare? Beh, Giosuè, giudici, Davide. Praticarono la giustizia, anche qui diversi re, Davide sarà sempre in mezzo. Davide, Salomone, ma anche re come Giosafat, Ezechia, Giosia. Ottennero l'adempimento di promesse, possiamo menzionare sicuramente Abramo, Mosè, ma possiamo metterci anche ognuno di noi. Chi ha creduto ha ottenuto l'adempimento di una promessa, la vita eterna in Cristo Gesù e quella pace nel cuore che Dio solo ti può dare. Questa è una promessa mantenuta. Ognuno di noi che ha fatto questa esperienza ha sperimentato l'adempimento di questa particolare promessa. Chiusero le fauci dei leoni. Beh, qui è facile. Sansone, ok. Sansone, Davide e Daniele, bravi. Spensero la violenza del fuoco. Non lui. I tre amici di Daniele, Sadrach, Mesach, Abednego, ok. Scamparono al taglio della spada. Geremia, ma anche Eliseo, Elia e Davide. Quante volte ha scampato con Saul? Anzi, Davide è andato proprio a... Ricordate l'episodio della caverna, no? È andato lì, ha preso il pezzo della terra. Oh, guarda che se voglio... Guarirono da infermità. Un esempio per tutti, Ezechia. Ezechia fece una preghiera molto particolare che troviamo in Isaia al capitolo 38, versetti da 1 a 6. In quel tempo Ezechia si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, andò da lui e gli disse: così parla il Signore, dai i tuoi ordini alla tua casa, perché se un uomo morto non guarirai. Allora Ezechia voltò la faccia verso il muro, pregò il Signore dicendo: Signore, ricordati, ti prego, che io ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e che ho fatto ciò che è bene agli occhi tuoi. Ed Ezechia scoppiò in un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia in questi termini: va e di Ezechia, così parla il Signore Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni.
libererò te e questa città dalle mani del re d'Assiria e proteggerò questa città. Ancora, divennero forti in guerra. Questa espressione è interessante perché fa pensare di come non sempre occorre essere un guerriero preparato per questo tipo di battaglie. Sì, nella parola troviamo che dobbiamo essere pronti ad affrontare il nemico, indossare la corazza, no? Efesini 6, almeno quello spirituale. Ma qui c'è qualcosa che fa pensare di una guerra in cui Dio stesso in prima persona ha combattuto e ha reso forti uomini armati di sola fede. Non erano dei condottieri particolari, perché la fede era l'arma principale di cui erano equipaggiati. E così ebbero la loro vittoria. Misero in fuga eserciti stranieri, la forza della fede che fa scappare gli eserciti. Ora, in questo elenco, intendiamo bene, non è che vogliamo escludere che ci sia stata qualche partecipazione umana, ma qui vediamo le opere che sono state caratterizzate dalla fede di Dio, in Dio. La fede in Dio, che è stata la particolare protagonista in tutte queste opere. Così passiamo al secondo punto. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione. Per ottenere una risurrezione migliore, altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecore e di capra. Bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Passiamo ora a degli esempi di fede che però mettono in risalto sacrifici o addirittura martiri. Così ci imbattiamo in questo versetto 35 che riporta episodi straordinari. E qui c'è qualcosa di particolare, ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti. Cosa vuol dire? Che cos'è questa espressione? A chi si riferisce? C'è una vedova che ebbe questa esperienza. Leggiamo in Prima Re 17, da 17 a 22. Dopo queste cose il figlio di quella donna, che era la padrona di casa, si ammalò e la sua malattia fu così grave che gli cessò di respirare. Allora la donna disse a Elia: «Che ho da fare con te, o uomo di Dio? Sei forse venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire mio figlio?» Egli le rispose: «Dammi tuo figlio». Lo prese dalle braccia di lei, lo portò su nella camera di sopra, dove egli alloggiava, e lo coricò sul suo letto. Poi invocò il Signore e disse: «Signore mio Dio, colpisci di sventura anche questa vedova della quale io sono ospite, facendole morire il figlio?» Si distese quindi tre volte sul bambino e invocò il Signore e disse: «Signore mio Dio, torni, ti prego, l'anima di questo bambino in lui». Il Signore esaudì la voce di Elia, l'anima del bambino tornò in lui ed egli vinse. Visse. Parliamo di resurrezioni particolari perché non sono volte a non morire più, ma sono solo biologiche. Torniamo tra un po' su questo discorso di risurrezione. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione. Per ottenere una risurrezione migliore, ti viene offerta una liberazione non so da quale tormento, ma tu dici no, perché sto guardando oltre, sono un po' più lungimirante e te lo faccio vedere. Nei cuori di questi uomini il Signore ha fatto vedere quello che sarebbe stato un futuro eterno a seguito di una fedeltà fino alla fine. Non sappiamo come Dio si è rivelato nell'Antico Testamento a questi uomini, come abbia rivelato in qualche modo questo futuro. Non si parla di questo tipo di risurrezione, la risurrezione migliore, la risurrezione a vita eterna, la risurrezione più là. Ma Dio ha voluto rassegnare questi martiri, queste persone che stavano soffrendo, facendo vedere loro qualcosa che andava oltre questa sofferenza. Una risurrezione migliore, intesa quindi come definitiva ed eterna. Troviamo altri, no? Persone sono state risorte, Lazzaro ad esempio, ma lui dopo era morto, dopo quella risurrezione, poi è morto. Risorgerà poi, come diceva la sorella, sì, risorgerà poi dopo, negli ultimi tempi, sappiamo, come tutti noi, per la grazia di Dio. E così l'autore continua a fare un elenco di qualcosa di triste, di difficile da sopportare, circostanze inimmaginabili che l'autore prova a trasmettere, a spiegare in qualche modo. Martiri della fede, che possiamo anche qui collegare a qualche nome famoso che troviamo, no, ancora nell'Antico Testamento. Magari è giusto far menzione di Esaia, per cui si dice, le tradizioni dicono, ho sentito più fonti, che era stato segato in due. Scene raccapriccianti che rendono però l'idea di cosa Dio chiama a sopportare, nella misura in cui si può sopportare. E mi piace molto questa espressione, Denise, che leggiamo qua. Non c'è fede che non abbia difficoltà da vincere e non c'è difficoltà che la fede non possa sormontare. Non è mia, l'ho letta, però è forte. Se la volete segnare, faccio qualche secondo, dai. Non c'è fede che non abbia difficoltà, è per forza, perché tu sul serio con Dio, prima o poi l'impedimento arriva da vincere. E non c'è difficoltà che la fede non possa sormontare. Dio non manda mai prove o tentazioni, meglio, che non siano prove che non siano superabili, prove che, per cui noi possiamo dire no, non ce la faccio. No, non esiste. Dio sa quello che fa con ognuno di noi, non agisce in un modo sommario, in linea di massima, ma in un modo puntuale, sa come deve agire con ognuno di noi. Una cosa che ci tiene l'autore a sottolineare: di loro il mondo non era degno. Cosa vuol dire? Beh, a quell'epoca era consuetudine pensare che coloro che se la passavano male non avevano ricevuto le benedizioni da parte di Dio. Tu stai così perché te lo sei meritato. Dio non ti ha benedetto, parlavano di benedizioni materiali chiaramente, perché c'è qualche peccato che non è confessato o qualche cosa che devi espiare. L'abbiamo visto anche venerdì sera, no? Vi ricordate con la parabola del ricco e Lazzaro? Cosa pensavano i farisei? No, non sia mai che i ruoli si invertano. Oggi il mondo guarda con compassione, con incredulità, con incomprensione coloro che sono martiri per qualche causa, per qualche fede. E cosa fanno? Scuotono la testa, dicono ma a chi glielo fa fare, ma guarda questo, dice tanto, ma poi è colleo, che fine ha fatto? Vi ricordate questo episodio? Dove lo troviamo? Il Nuovo Testamento? Matteo 27, 38, 40. Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra, e quelli che passavano di là lo ingiuravano scotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio scendi giù dalla croce. Il mondo non comprende questo tipo di sacrificio e per questo non è degno di avere a che fare con gesti così nobili. Passiamo al terzo punto, rileggiamo il brano. Tutti costoro, pur avendo avuto una buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che per loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Qui si parla di ricompensa. Anche qui una cosa strana: non ottennero ciò che era stato promesso. Posso dirlo, che fregatura? No, non è così. Vediamo soprattutto qualcosa di propedeutico per la Chiesa. La Chiesa, il Regno di Dio, è lo scopo finale del piano. Tutto l'Antico Testamento è propedeutico per la Chiesa. E qui ne abbiamo un'ulteriore conferma. L'autore ci tiene a precisarlo. Sappiamo che la salvezza è per chi crede con fede. E questo vale sia per il Nuovo Patto che l'Antico Patto. Non si scappa da qui. Tutti costoro furono salvati per la loro fede. Ma per giungere alla perfezione occorreva che fosse compiuta l'opera alla croce. Tutto è compiuto. Non sappiamo quando questi uomini fossero a conoscenza di questo piano di redenzione in un modo così particolare. La croce, l'espiazione di Gesù, tutto il resto. Ma sicuramente facevano parte del progetto più vasto. Questo lo sapevano. E loro al momento non potevano ancora vedere, non potevano ancora conoscere questa completa realizzazione, almeno conoscere. Quindi capite che privilegio ha la Chiesa oggi. Che ci facciamo con questo privilegio? Il piano divino comprende sia l'Antico che il Nuovo Patto. Oggi noi vediamo più chiarezza questo piano, è facile per noi, apriamo la parola di Dio, perché ci è stato rivelato per grazia, attraverso la parola, anche se scritto che vediamo ancora solo come un riflesso nello specchio. Leggiamo in Prima Corinzi 13:12. Poiché ora vediamo come in uno specchio in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia, ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora, se voi vi guardate in uno specchio, chi vedete? Le nostre belle facce. Bene, esattamente così come sono. Ma all'epoca gli specchi non erano come quelli che ci sono adesso. Erano delle lamine di metallo, molto ben levicate, molto ben stirate, chi poteva permetterselo chiaramente, per cui l'immagine era sempre un po' deformata, non era proprio nitida. Immaginate di specchiarvi in una lamina che potete vedere, non è che potete vedere il puntino qua, no. Quindi era molto relativo. Quindi di questi specchi parliamo. Ma questi personaggi dell'Antico Testamento erano messi ancora peggio. Leggiamo che vedevano solo in ombra, l'abbiamo visto qualche settimana fa in Ebrei 10:1, la legge infatti possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose, perciò con quei sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può vedere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. L'abbiamo visto poi le settimane scorse, con i sacrifici, il sommo sacerdote e quant'altro. In conclusione, c'è una piccola biblioteca lì, c'è un'altra un po' più vicino. Ci sono dei libri di natura geografica che riportano storie di uomini e donne di Dio che alla fine hanno vissuto una vita più o meno normale. Alcuni hanno avuto delle avventure un po' più particolari, ma l'hanno vissuta in un modo straordinario perché è stato Dio a renderle tale. L'intervento di Dio nella loro vita l'ha resa speciale. Possiamo prendere quindi come esempio, no? Come siano riusciti a superare delle prove, delle tribolazioni, delle difficoltà in generale con l'aiuto di Dio, con l'intervento di Dio. Quindi prendiamo in considerazione i giusti esempi. Il mondo propone i suoi supereroi, da che mondo è mondo, è il caso di dirlo, che alla Chiesa non appartengono però. La Chiesa non dovrebbe vedere. La mia generazione è cresciuta con gli eroi dei fumetti, Tex Willer, qualche manga. Gli anni 70, 80. Oggi i nostri giovani e giovanissimi che hanno come supereroi? Gli youtuber, i TikToker. Ho provato ad ascoltarne qualcuno di loro. Onestamente, non vedo contenuti. Io sì, ma che mondo è mondo, è sempre stato un po' così, no? Questi giovani, magari attratti da. Non voglio farne una colpa, attenzione, cioè, anche io ci sono passato. Ma attratti insomma da tanti lucette, ma senza contenuti. Il Signore ci aiuti, impariamo ad individuare coloro, giovani e meno giovani, coloro che ci danno il giusto esempio per poter crescere in Cristo. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché tu hai fornito della tua parola, di questi esempi che noi possiamo guardare con ammirazione, con contemplazione, anche con ringraziamento, perché attraverso di loro tu ti sei rivelato in diverse epoche, in diversi contesti, in diverse circostanze, che noi possiamo leggere, fare nostre. Tu ancora agisci, Signore, in uomini e donne apparentemente normali, ma che tu hai reso speciali con il tuo intervento nella loro vita. E noi vogliamo vedere questi esempi, non vogliamo vedere il fratello, la sorella che sta in un momento di difficoltà e prova a uscirne fuori con i propri mezzi. Non vogliamo vedere questi esempi. Vogliamo aiutarli facendo loro capire che tu ci sei anche per loro. Aiutaci ad avere delle giuste visioni di quello che ci circonda. Prendere te, Signore Gesù, come esempio per eccellenza, esempio di fede. E noi, Signore, a te ci rivolgiamo ancora questa mattina, perché possiamo crescere nella giusta misura, nel giusto modo, così come tu hai insegnato, come tu hai dimostrato. e come noi vogliamo fare, con il tuo aiuto, nel nome tuo santo. Amen.